uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day from Venice Film Festival.
78esima mostra d'arte internazionale di Venezia. Buongiorno ad Angela Prudenzi. Comincia il nostro Soup of the Day, l'appuntamento che vi informa su quello che succede qui in italiano. Eri distratta, beh, dopo i bagordi della notte scorsa. Però ti vedo tuttavia restaurata, no, bene.
Restaurata male, perché stamattina mi sono svegliata, ho visto che avevo delle borse gonfie.
Bene.
Mi sono detta, oggi vado a farmi una maschera.
Vogliamo cominciare commentando il Women in Cinema Award di ieri, che è stato un grande successo. Spero tu sia soddisfatta.
Sì,
io come ospite, non premiato purtroppo, però sono
molto contenta. Tutte le premiate erano felicissime. Alberta Ferretti ha ringraziato con uno slancio, con un affetto che non ci aspettavamo. Si vedeva proprio che era contenta.
Sì, era anche emozionata.
Emozionata e contenta. E poi, ecco, devo dire che c'è stato il momento toccante della premiazione delle due attiviste, oltre che regista, una imprenditrice e l'altra afghane, che ci hanno fatto capire, ricordare la situazione in cui stanno le donne in Afghanistan, e loro hanno parlato per tutte.
Sì, è stato, è vero, e comunque è stato tutta la premiazione, che di solito, diciamo, a volte le premiazioni non proprio due palle, però possono essere noiose. È stata vivace. Io devo dire, sono rimasto veramente affascinato dalla Virginie Efira, che
è una donna di una bellezza,
cioè sembra mi ha ricordato un po' una giovane Brigitte Bardot.
Esatto, una giovane Brigitte Bardot, e pensa che non è giovanissima, non si dice quanti anni ha, però diciamo anta.
Infatti non avrei mai detto, pensavo enta io.
Ma enta, enta e nemmeno enta alti, enta bassi, è impressionante, è di una bellezza.
Bellissima, anche molto carina nel modo.
Sì, è stata molto felice anche lei.
Poi voglio dire, c'è stata anche una cena, siamo stati bene, abbiamo mangiato bene, gente simpatica, non è così scontato, no? Quando ti trovi in questi premi. Insomma, è andato benissimo. A proposito degli Women in Cinema Award, fra poco abbiamo...
partner del premio, partner molto interessanti, perché sono attenti alle tematiche culturali e inclusive, quindi sono in linea con quello che Fred vuole promuovere.
Quindi fra poco ospiteremo questi ospiti. Noi ci fermiamo un attimo, prima canzone del programma di oggi, e fra poco continua The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia.
Fred,
The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia, insieme ad Angela Prudenzi. Parlavamo poco fa dell'evento di ieri sera che ha coinvolto la nostra Prudenzi, e che è andato anche bene, direi, incredibilmente, pur essendo organizzato da te.
Preparatevi, perché è sempre così, mi ama in questo modo.
Sì, è il mio modo di manifestare l'affetto. Più tratti male le persone, più vuol dire
che ci tieni.
Per stronarti a migliorare.
Esatto. Sto scherzando. Quello dice la canzone: fuori dal letto nessuna pietà, noi non dividiamo letto. No. Quindi solo il fuoco,
credo sarà improbabile, però
nella vita non hai mai detto niente.
Seri, perché abbiamo degli ospiti importanti,
l'accoglienza. Deborah Miccio, responsabile direzione commerciale e marketing, e Alessandro Bolis, vice responsabile direzione commerciale e marketing, responsabile servizio marketing e sviluppo, vedi come sono brava a leggere, del Credito Italiano Sportivo.
No, benvenuti.
Istituto Credito Sportivo.
Legge tanto, poi però sbaglia, vabbè. No, siamo molto contenti di avervi
qui.
Questo
è gravissimo, perché vabbè.
Partner dell'evento Women in Cinema Award di ieri. Prima domanda, tu fai quelle serie, io faccio quella un po' più da ignorantone. Ma cosa c'entra un istituto del credito sportivo con la Mostra del Cinema di Venezia?
Ma c'entra assolutamente, noi vogliamo esserci fortemente in questo mondo del cinema, e quindi questa è stata, voglio dire, forse una delle più belle occasioni per presentarci, per stare qui e far capire che abbiamo delle grandissime opportunità da offrire anche al mercato del cinema, sostenere il cinema, le produzioni col tax credit, come non voglio diventare noiosa in uno spirito così gioioso e allegro, però ci sono strumenti, appunto il tax credit, ma non solo, c'è tutta una filiera per arrivare alla produzione di un film di un audiovisivo, di altre attività cinematografiche. Noi vogliamo sostenere tutto il processo, vogliamo almeno provare a costruire come banca insieme a questo mercato che è così importante, così per noi italiani. Noi siamo una banca pubblica, facciamo sostegno al pubblico, e quindi vogliamo esserci, valorizzare il patrimonio, valorizzare l'arte, la cultura e quindi il cinema e Venezia in primis.
Quello che vi contraddistingue è proprio l'attenzione verso la cultura e l'inclusione, perché sì. Ecco, io di questo vorrei che tu parlassi, perché sì, so che siete molto sensibili al tema dell'inclusione.
Sì. Siamo una banca sociale, siamo una banca attenta a valorizzare le pari opportunità, attenta a valorizzare tutto quello che c'è di sensibilità verso persone, verso mondi che hanno bisogno di sostegno e che non significa necessariamente, cioè è sicuramente un discorso inclusivo a 360 gradi, che possa essere donne come il meraviglioso premio a cui abbiamo partecipato ieri, che era un'occasione anche per diciamo sottolineare alcune cose che è sempre bene sottolineare, che tu hai fatto con grande attenzione, e poi c'è Alessandro che vi può raccontare quello che altro facciamo.
Ma già ha detto parecchio, ha detto tutto. E noi chiaramente, per noi questo mondo è una novità, il mondo dello sport è la tradizione, è quello in cui siamo da più di 60 anni e vorremmo approcciare al mondo della cultura, al mondo del cinema, al mondo della creatività. Quindi quando parliamo di cultura materiale e immateriale, e chiaramente vorremmo approcciarlo con l'utilità dello strumento che pensiamo, reputiamo di essere stati per il mondo dello sport e dell'impiantistica sportiva.
A questo proposito, Angela, mi piacerebbe che tu commentassi il fatto che ultimamente c'è forse un riavvicinamento nel mondo cinematografico del tema dello sport, no? Ci sono un sacco di film negli ultimi anni dove abbiamo visto che viene promosso lo spirito.
Abbiamo visto ad esempio il documentario Butterfly, che ha avuto un successo incredibile, la protagonista era la meravigliosa Testa, che poi ha vinto la medaglia di bronzo. Alle Olimpiadi, e poi grande attenzione anche verso gli atleti paralimpici, insomma.
Poi mi vengono in mente per esempio dei film di Alice nella città dell'anno scorso, come Tiger,
esatto,
di Fiction proprio. Poi c'era anche un altro sulla sciatrice, non mi ricordo, Slalom, una roba, adesso non vorrei dire.
Slalom era sì, un film che raccontava la storia di una ragazza adolescente promessa dello sci, era un film francese, che purtroppo si ritrova vessata dal proprio allenatore, sia da un punto di vista psicologico e poi anche fisico. Non bisogna dimenticare, abbiamo visto che cosa è successo in America alle ginnaste, che poi hanno trovato il coraggio di denunciare il fatto che appunto venivano avevano attenzioni che non dovevano esserci, e insomma le tematiche legate agli adolescenti, allo sport, possono essere di grande gioia quando si parla di vittorie eccetera, però è anche giusto che il cinema racconti la realtà e il volto più.
Sì, sì, questo è sicuro, ma non, cioè, secondo me ci saranno altre produzioni anche nel corso degli anni a venire, quindi a partire dal 2022, anche perché lo sport è un concentrato, quello che dice Angela è corretto, quindi ci sono tematiche che vanno analizzate a tutto tondo, però lo sport è anche un concentrato di valori, quindi è un concentrato di esempio valoriale ed esemplificativo, ed è anche un concentrato di emozioni, perché penso che tutti quest'estate ogni volta che arrivava una medaglia, no, era un pezzo d'Italia che si rialzava, e questo è bellissimo.
Io
questo...
non mi sono persa né Olimpiadi né Paralimpiadi,
assolutamente.
Con grande fascino
quello da quel punto di vista.
No, ma toccanti. Fare delle immagini di atleti che riescono a fare delle cose con dei limiti
certo,
pesanti.
Infatti ti colpisce ancora di più, sì, per questo. No?
È incredibile.
E la loro reazione emotiva, secondo me solo quello merita un film, perché dopo la vittoria avevano una reazione emotiva ovviamente un atleta che vince ha delle grandi emozioni per lo sforzo che ha fatto, ma lì si sentiva che era una vincita sulla vita, una vincita sulla, quindi era ancora più forte l'emozione, e secondo me l'abbiamo letta tutti in, sì, quel, in quei visi.
Io ho pianto più di una volta,
anche io
ho pianto di fronte alle affermazioni di un atleta che correva in bicicletta, però non ricordo il nome, mi dispiace, ha vinto una medaglia d'argento. L'intervistatrice a caldo è andata là, gli ha detto: allora ha vinto questa medaglia d'argento? Lui fa: ma no, perché non erano usciti ancora i tempi, lui non le aveva viste. Dice: ma no, io non ho vinto la medaglia d'argento. No, guarda che è ufficiale. Ah, è ufficiale, ho vinto la medaglia d'argento. E era pura gioia, ma anche sì, ha mostrato di fronte a tutti l'incredulità per quello che aveva fatto. Io non ho retto,
sì, cioè
proprio cominciato a piangere come una pazza, perché mi sembrava così bello.
Hai ragione. Era... comunque su questa nota di emotività vi aggiungo un insider: abbiamo appena saputo stamattina che è stata deliberata un finanziamento, non dico nient'altro, su un'operazione cinematografica proprio con lo sport, su un docufilm che sarà fatto su uno sportivo, quindi è una vittoria in questo campo nostra come Credito Sportivo, ma è l'ulteriore segno di un percorso che c'è, quindi sono ancora più contenta, anche io ho la mia piccola vincita da segnalare.
È una bellissima notizia, congratulazioni. Ma Credito Sportivo, così in origine cosa significa? Che voi finanziate in particolare impiantistica, infrastrutture nel mondo?
In particolare assolutamente sì, quello nasciamo per quello, investimenti sulle infrastrutture sportive, e poi abbiamo ampliato questo campo di riferimento e adesso con la cultura parliamo di sostegno a tutto il patrimonio artistico culturale, quindi come diceva Alessandro, materiale e immateriale, quindi passa sia per infrastrutture come possono essere palazzi antichi d'epoca vincolati, piuttosto che siti archeologici, piuttosto che, e sia beni immateriali come può essere addirittura anche il vino, che è considerato nel nostro paese un patrimonio dell'UNESCO, e quindi anche quello è un valore, anche quello deve essere tutelato. Se abbiamo degli strumenti per tutelare anche e per valorizzare anche quello, perché comunque il nostro paese è pieno di arte, pieno di opere meravigliose, gran parte dei siti, come ha detto anche Draghi, no, sono patrimonio dell'UNESCO in Italia, quasi tutta l'Italia è patrimonio dell'UNESCO. Bisogna fare in modo che questo non sia solo un peso, nel senso da qualcosa su cui invece investire e ripartire fortemente, quindi è necessario l'incrocio pubblico-privato, e quindi noi siamo in mezzo, siamo proprio quello, siamo pubblici e possiamo sostenere anche i privati e possiamo fare questo.
Sì, ho trovato molto bello che Draghi abbia detto si riparte da due cose: una, vabbè, l'industria, quindi diciamo il mondo del lavoro, l'altra la cultura. Ecco, finalmente ha messo al centro la cultura.
Soprattutto l'ha detto nel contesto nello scenario unico del G20 della cultura al Colosseo, e chiaramente la valorizzazione del patrimonio culturale e il PNRR lo dimostra, è assolutamente un asset da cui ripartire in termini chiari, anche come lo sottolineava il Presidente del Consiglio, di natura economica, perché il rilancio e il servicing da creare intorno a questi ci consentirà anche di riportare e riaccendere il turismo in una maniera più adeguata a quello che è il nostro paese,
più strutturata. Ci dobbiamo credere tutti.
Va bene, grazie moltissimo
a voi.
Deborah e ad Alessandro dell'Istituto per il Credito Sportivo. Speriamo di vedervi spesso nei festival del cinema d'ora
certo,
in poi.
Adesso ci vediamo a Roma, no?
Ci vediamo a Roma sicuramente, sostenitori del Women in Cinema Awards, e buon rientro, e insomma ci vediamo.
A voi.
Grazie a voi, grazie a Angela, grazie a tutti.
Noi continuiamo con la musica, torniamo fra poco nel nostro The Soup of the Day.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Continuiamo il nostro Soup of the Day. Parlavamo poco fa con gli amici dell'Istituto per il Credito Sportivo del premio di ieri, e per parlare del premio Women in Cinema Award non solo abbiamo la prima colonna qui, come dire, la vecchia
terza
colonna, la colonna portante,
così, eh?
Angela Prudenzi, ma anche un'altra delle, oltre alla Spugnamilo, che siamo riusciti già a farla partire. Mamma mia, sono veramente simpatico. Abbiamo l'altra, la terza colonna, che è anche con lei che ha condotto la serata benissimo, devo dire, Claudia Conte. Bentornata su Fred, buongiorno.
Grazie, è sempre bello tornare qui da voi. Poi quest'anno è una data, un compleanno speciale vostro, 10 anni, quindi sono contenta di essere
grazie,
qui di nuovo.
Grazie. E com'è andata? Bene? Ne abbiamo già parlato benissimo.
Beh, direi che è stato
una bella serata.
Una bella serata, soprattutto dopo l'anno difficile che abbiamo passato, quindi il cinema torna ad emozionarci e anche il nostro premio, questa terza edizione che ci riempie di orgoglio, perché le donne dimostrano sempre di più di poter meritare ruoli importanti nella società. Abbiamo il patrocinio del Ministero della Cultura, e questo ci fa capire che il tema della donna non è soltanto una questione di pari opportunità, ma anche di insomma un discorso culturale, quindi attraverso il cinema, l'arte, la cultura si può cambiare, no? La società, e quindi questo è un bel segnale. Donne eccellenti come l'Alberta Ferretti, che non ha bisogno di presentazioni, la Marta Donzelli, anche lei non ha bisogno di presentazioni.
Non l'abbiamo nominata oggi, io adoro Marta Donzelli,
sì, ha fatto un discorso bellissimo,
anche
lei,
la
sì.
Yasmila
Svanici,
sì. Esatto. Beh,
Nadia Terranova.
Abbiamo avuto delle donne eccezionali, e il nostro premio ha sempre uno sguardo speciale verso il sociale. Non potevamo tener conto delle donne che in questo momento vivono il momento più difficile, tragico, quindi un premio inaspettato, perché nessuno poteva mai immaginare il dramma che potevano vivere le donne afghane, ma abbiamo voluto appunto fare di tutto per essere vicino a loro, dimostrare la nostra sorellanza, si può dire, Angela?
Certo,
no?
Si dice perfettamente così, è vero.
Quindi è stata con noi la Zamara Amadi, che è una donna eccezionale, ho avuto anche il piacere di conoscere, siamo diventate amiche anche con suo fratello Ahmed, e anche a distanza stanno facendo tanto per le loro amiche, le sorelle che sono rimaste lì e che non riescono ancora a tornare, quindi la situazione è molto difficile, e loro, anche se sono qui, vogliono cercare di fare qualcosa per aiutare loro, e chiedono a noi il supporto, no? Non soltanto a parole ma anche concreto. Penso che noi, dandole questo piccolo riconoscimento, abbiamo dimostrato di essergli vicino, e lo faremo anche nel tempo, ecco, non finisce qua.
No, infatti, perché Women on Cinema Awards avrà un'altra edizione,
ha una
anche
coda romana, che non è una coda, è un altro momento clou, vogliamo essere nei due più importanti, per il momento,
per il momento.
Nei
esatto,
due più importanti
già,
festival
in Canada con l'ICFF, sì, dei cari amici Paul Golini e Cristiano De Florentis, io sono stata ospite nel loro festival
a Toronto.
Esatto, a Toronto, ho presentato lì I Sogni, il mio short movie sull'Alzheimer con Loretta Goggi, e lì ho sentito, nonostante la lontananza, perché siamo veramente distanti e le differenze sono notevoli, io mi sono sentita a casa, ho sentito questo calore familiare, e quindi il collegamento, farli venire in Italia e presentare il loro festival qui da noi era conseguenziale, perché abbiamo lo stesso modo di pensare, e quindi loro hanno consegnato il premio ad Alice Filippi durante Women's Cinema Award. Bel segnale, perché Alice Filippi è una giovane regista, e quindi il nostro Young Women Empowerment, no? Dimostrazione che anche le giovani donne possono ambire ad avere dei ruoli importanti, no?
Non soltanto Wicca, come si può dire, Wicca? Sta crescendo rapidamente, no?
Sta crescendo molto.
Siete contenti, immagino.
Ma siamo contenti perché i partner stanno diventando sempre di più, ci sostengono con calore, e questo significa che il discorso che facciamo sulle donne non è banalmente legato a, come dire, all'attrice famosa, ma c'è una sostanza. E insomma, la sostanza è quella che ci ha mosso, far capire che anche un premio può fare la differenza, perché la voce è una voce femminile, e chiunque la ascolti, insomma, è invitato a pensare. Del resto, ieri lo ha detto benissimo Zara Amadi, ha detto: io parlo per chi non ha voce, quindi è stata molto toccante, insomma, quando ha detto questa cosa, e anche la regista afghana, giovane regista afghana, Sharbanu Sadat, che abbiamo premiato, insomma, anche lei ha detto: non ci dimenticate, perché adesso le donne afghane non possono fare più niente, non si possono più non solo esprimere, ma non possono proprio letteralmente uscire di casa, quindi insomma dobbiamo
non
veramente
guardare
non
negli occhi un uomo, no? Non sono libere di parlare, di pensare.
Che si sia tornati indietro di, no? Dopo 20 anni.
Ma 20 anni fa stavano male, adesso stanno peggio, perché adesso hanno scoperto che potevano imparare a leggere, a studiare, a laurearsi, essere medico, essere avvocato, essere imprenditrici o semplicemente donne di famiglia, ma con un altro, con un'altra libertà. Ecco, potevano mettersi jeans, ora se ti vedono con i jeans ti uccidono.
Hanno
è successo.
Hanno visto la luce per un breve periodo per poi ritornare al buio. E quindi
questo è un buio vero.
Se possiamo avere qualche anticipazione sull'edizione romana o è troppo presto?
Non si sa,
però, non vogliamo dire ancora niente.
Però diciamo che ci sono dei nomi che già ci scaldano il cuore,
anche
sì, nomi importanti.
Partnership internazionali, perché il nostro premio ha sempre uno sguardo internazionale, come in questo caso il Canada, ma se avete visto insomma i premiati abbiamo rappresentanti un po' da tutto il mondo, e questa è una delle caratteristiche di Women in Cinema World, lo sguardo particolare al sociale, ma anche uno sguardo internazionale e inclusivo, ma non inclusivo al contrario, Angelo, no? Sì, noi abbiamo premiato anche un uomo.
Sì, ho visto, avete premiato un giornalista.
Abbiamo, sì, Silvio Danese, insomma, storico critico del cinema, amatissimo da tutte le colleghe dell'Academy, perché insomma c'è un'amicizia veramente decennale, ma in questa occasione l'idea del premio è nata anche dal fatto che lui ha scritto un bellissimo libro che si chiama Intervista alla sposa, in cui proprio racconta il dramma di una donna che ha vissuto la violenza per anni e anni all'interno della famiglia, quindi insomma si è dimostrato praticamente sensibile
al tema,
rispetto al tema.
Il World va alle donne ma anche agli uomini che valorizzano le donne, quindi è inclusivo al contrario.
Sì.
Per una volta.
E siamo anche così inclusivi perché noi vogliamo veramente che l'inclusione sia totale, che Federico, riparleremo di inclusione assieme, visto che è un tema che ti sta a cuore e che Women potrebbe abbracciare, ma ne riparleremo. Sono tra le cose da scoprire a ottobre.
A proposito invece dell'Academy, vogliamo ricordare che la nostra Chiara Nicoletti, che fa parte dell'Academy, dovrebbe essere.
Ci siamo oggi.
Ricordare durante la cerimonia.
Stiamo aspettando la chiamata da un momento. Ci ascoltiamo la canzone. Ringraziamo moltissimo Claudia Conte, ospite.
Grazie
nel
a voi,
suo ruolo
Angela, che per me è insomma una maestra.
Cioè, capisci? Adesso sono.
Mi aiuta la mia crescita professionale ed umana e mi è sempre vicino. E io questa cosa la dirò sempre, per tutta la mia vita.
Ecco. E ha anche la penna rossa, perché la maestrina segna.
Non ha la penna, però ha il ventaglio rosso.
Ho il ventaglio rosso.
Che
adesso.
Stavo per dire un'altra delle mie
cattiverie. Un'altra delle tue cattiverie, dai, perché questo è come il ventaglio di Lady, come si chiama? Winterspoon, come si chiama?
Lady, ecco. Windermere,
insomma, vabbè, diciamo. Grazie a Oscar Wilde.
Esatto. Così. Ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco e parliamo finalmente, perché non abbiamo ancora cominciato, dei film di questa giornata, 8 settembre 2021, dalla 78esima mostra del cinema di Venezia. Fred. Eccoci qua, continuiamo il nostro Soup of the Day, abbiamo cambiato postazione, siamo una zuppa itinerante, come diceva la nostra Federica Scarpa poco fa, abbiamo iniziato in uno studio, ci siamo spostati in un altro, salutiamo il nostro pubblico online, perché adesso siamo anche sui social.
Terribile, perché io mentre parlavi cercavo di...
E ormai ci spostiamo come le star, con le guardie del corpo che aprono i varchi per farci passare in tempo fra una canzone e l'altra, e noi... continuiamo di Soup, ma cominciamo in effetti adesso a parlare dei film di oggi, perché fino ad oggi, a questo momento, abbiamo parlato della giornata di ieri, sì, di quello che è successo ieri.
E pensa un po' che non ho alcuna intenzione di parlare di film così, ma ho intenzione di parlare invece della star della giornata,
ovvero Jamie Lee Curtis
che prende stasera il premio alla carriera, un leone d'oro tutto per lei, per i personaggi meravigliosi che ci ha regalato negli anni, e, insomma, da
un pesce di nome Wanda,
Una poltrona per due, tutta la saga di
appunto Halloween. Basta qua, insomma, comunque drammatico, comico, horror, è la regina soprattutto dei generi, ed è giusto che sia Venezia ad incoronarla, perché appunto col discorso che ormai da anni Venezia sta portando avanti sui generi e sul loro giusto essere a livello di tutto il cinema che si produce, anche quello d'autore, perché spesso i film genere sono anche film d'autore. Lei, perfetta.
Quando è stato annunciato questo premio, però qualcuno ha detto ma no, ma Jamie Lee Curtis,
ma che è, ma che è, ma poverina, no? Infatti, certo, beh, noi l'abbiamo vista,
è meravigliosa,
è anche
venuta poco fa,
sì, allora seguendo i social era tutto un coro di ma che bella, ma che meraviglia, ma che gran donna, ma è fantastica, che esempio. L'avete scoperto adesso? Verrebbe da dire
che poi queste figlie d'arte a volte insomma hanno la strada anche più difficile.
Eh certo,
no?
Ricordiamo che lei è figlia di Tony Curtis e di Janet Leigh, sì, poteva avere come dire una vita difficilissima, e invece l'ha avuta brillante, ha fatto tutto quello che ha voluto fare, lavorato non tantissimo ma credo per sua scelta, perché ci sono stati anni, soprattutto negli anni 80, negli anni 90, in cui avrebbe potuto fare qualsiasi cosa e fare 20 film l'anno, invece si è sempre risparmiata, perché ha anche voluto vivere la vita che si era scelta. È sposata da tantissimi anni con un baronetto della corona inglese, mm-hmm, e quindi ha questa doppia faccia, da una parte lady e dall'altra killer. No.
Comunque Jamie Lee Curtis riceve il leone questa sera alle 22, dopo, prima del film di David Gordon Green, Halloween Kills, a proposito della,
certo,
serie di Halloween.
Gordon Green è una garanzia,
amatissimo,
esatto,
fedelissimi.
E questo insomma è l'ultimo capitolo di una saga che insomma i cinefili adorano ormai da decenni, e potrei anche raccontarvi che cosa succede, perché tanto lo sappiamo, lei è costantemente in fuga, deve farsi uccidere. No, insomma, è chiaro che il divertimento in film come questi sta nel risaputo, nel fatto che i colpi di scena li conosci tutti, ma quando arriva il pugnale dell'assassino e l'accetta, muori lo stesso di paura. Perché
infatti, anche se, insomma, siamo abituati,
anche se lo sai, non basta saperlo.
Halloween Kills è fuori concorso, e l'altro film fuori concorso di oggi è Django and Django, preceduto da un cortometraggio di Radu Jude,
sì,
che si chiama Plastic Semiotic o Semiotic Plastic.
Sì, guarda, è un piccolo gioiello di inventiva, e anche per quello che racconta, perché racconta un po' la vita dell'uomo, insomma racconta una storia del genere umano ma lo fa in una maniera assolutamente originale, servendosi di giocattoli e riprendendo tutto a passo uno. Guarda, è un'esperienza,
un lavoro enorme,
veramente un'esperienza, è divertentissimo, un piacere per gli occhi, intelligente, e veramente ti chiedi ma com'è possibile che ti regalino così tante emozioni, e anche far ridere in alcuni momenti, è veramente divertente, solo con quello che uno, magari i nostri nipoti, figli hanno buttato. geniale.
Radu Jude è peraltro uno dei nomi importanti, no, di rilievo del cinema rumeno di questo
sì,
periodo.
Non mi ricordo, il titolo era troppo lungo, era però il porno c'era
e c'era il revenge porn.
C'era il revenge porn, sì.
Quello.
E c'è un po' porno anche qua. Giocattoli ma porno.
E a seguire c'è invece Django and Django di Luca Rea.
Sì, dunque Django and Django, Django fa subito pensare a Corbucci, fa pensare anche però
anche
a Tarantino, e in effetti c'è tutto questo, perché è una lunghissima conversazione con Tarantino, curata da Steve Della Casa, e intorno c'è tutto quello che gli appassionati di Corbucci forse conoscono, ma non fino a questo punto, e invece proprio quello che chi non lo conosceva così bene può scoprire, e ti viene voglia veramente di andarti a vedere tutti i film di Sergio Corbucci, che era una personalità incredibile, un regista coltissimo, un amante della letteratura, cioè un grande, veramente anche un intellettuale a suo modo, e però poi faceva questi film da mestierante, super professionista, insomma una grande personalità. Il documentario ha dei momenti davvero spassosi, perché ti rendi conto di che cosa significava stare sui set in quegli anni, l'inventiva, la capacità fantastica di questi di questi professionisti del cinema, che erano in grado di come dire, demolire e ricostruire set nel giro di una notte.
Sembra molto affascinante, no?
Sì, vedere, io sono affascinata
dietro questa cosa qui,
sì. Poi i nostri italiani da questo punto di vista sono particolarmente geniali, perché tutto veramente era affidato agli artigiani, no? Per cui la ricostruzione del set, ma anche gli effetti speciali, tutto fatto a casa, e questo li rende ancora più grandi. Insomma, se pensi a Fulci, a Bava, no? Veramente maestri di che cosa significasse con poco riuscire a fare dei film fantastici. Giustamente Tarantino li ha amati tutti, questi autori che ho citato.
I due film in concorso di oggi sono invece Captain Volkonov Escaped, e è russo, e invece è l'altro film molto atteso, Freaks Out di Gabriele Mainetti. Ne parliamo dopo questa canzone.
Red Film Radio.
Siamo tornati, eccoci, Soup of the Day.
Siamo tornati. Scusate, mi ero distratto. Pensavo ai film De Paura di cui mi parlava la Prudenzi poco fa. Parliamo del concorso di oggi, si parla benissimo, c'è grande attesa per il film russo che alcuni così dicono.
Sentono in odore di sì, leone, sì. Ma quanti sono i film in odore di leone fino adesso? Tanti.
Tanti, quindi ecco, è proprio quindi difficile quest'anno fare.
Sì. Allora, io non voglio, non faccio nomi, però non ho parlato con nessun giurato, sono tutti super riservati, quindi non posso dire niente. Però mi è capitato invece di scambiare qualche parola con giurati di Orizzonti, dell'altra cosa, e mi hanno detto: saremmo felici di poter dire qualcosa, ma non sappiamo dove mettere le mani, perché anche Orizzonti quest'anno tutti dicono, insomma, io, a me non sta a dirlo, però se riporto che il livello è altissimo, quindi pensare che come ne potrà uscire quest'anno la giuria, non lo so del concorso, perché sicuramente saranno lasciati fuori.
Insomma, ci sono stati degli anni dove comunque c'erano tanti film belli, però ce n'erano alcuni che spiccavano, per cui c'era, no?
Sapeva. Qua se ne stanno già 7-8, e quindi diventa complicato premiare. Ecco, questo è il secondo film di una coppia di registi che sono anche sposati, Natasha Merkulova e Alexei Chupov, sono qua al secondo film, e è ambientato durante le purghe staliniste. Il capitano del titolo ha una crisi, perché capisce che la violenza che sta dilagando tra le guardie rosse, che insomma sono autorizzate a qualsiasi forma di interrogatorio e anche di pulizia, è insomma qualcosa di terribile e di degradante per il suo ruolo, per cui comincia un viaggio dostoevskiano, che è un viaggio attraverso anche la propria coscienza, ma anche fisico, perché va a trovare tutte le vittime, le famiglie delle vittime che sa essere state uccise. È un viaggio di perdono, molto interessante visivamente, ci sono dei momenti di cinema assoluto, e da come dire, una segnalazione particolare credo che vada fatta a Yuri Borisov, che è il protagonista, perché è anche protagonista di un altro film russo di cui abbiamo parlato, Mama Yadoma, E è l'attore del momento, 24 anni, meraviglioso, bellissimo e bravissimo. Quindi c'è qualcuno che mi sta dicendo di sì con la testa.
No, non è passato.
Ma bravo, bravo e bello. Un altro, ecco, lui essendo praticamente esordiente, chissà, se il punto interrogativo può essere considerato Mastroianni oppure interprete protagonista. Sì, però è vero. Però 24 anni su pochi, capito?
Lo so, però se ha già fatto più film può avere i premi.
Sto cercando di capire come dare premi a tutti,
no? Uno dei film invece attesissimi, uno dei 5 film in concorso, è quello di Gabriele Mainetti, ovvero Freaks Out, che passa questa sera in prima, così diciamo, nella proiezione di punta, in prima serata. Che dire di Freaks Out?
Intanto
Mainetti è il regista di Gig Robot, che molti di voi immagino avrete visto, grandissimo successo di qualche anno fa, film che è andato benissimo anche all'estero, che,
sì, che ha spancato il botteghino italiano, 11 milioni di incasso, insomma, per un'opera prima, come dire, pesante.
Insomma, è tanto che si attende questo
sì, ci ha lavorato moltissimo, soprattutto nella parte degli effetti.
Santa Maria, che
è uno dei protagonisti. Questo è un film corale che ha per protagonisti una banda di Freaks, sono dei quattro in realtà, più il capocomico, se possiamo chiamarlo così, perché vanno in giro per le fiere e la persona che li porta a spasso non ha alcun potere, ma comunque è fondamentale per tenere coeso questo gruppo. Ognuno di loro ha una qualità particolare. I quattro sono interpretati da Pietro Castellitto, straordinario, veramente straordinario, Claudio Santamaria, Giancarlo Martini e una bravissima ragazza giovanissima che si chiama Aurora Giovinazzo. Ne risentiremo parlare perché veramente brava. Il capocomico, come l'ho chiamato, è Giorgio Tirabassi. Il periodo è la Roma del 1940. Ci sono i tedeschi, Roma non è ancora una città aperta, ma anzi è una città che soffre la presenza dei nazisti, e si parla di tutto quello che sappiamo dolorosamente, di retate, di deportazioni, di sogni, di conquista del mondo. Ma questi sono eroi, anzi sono supereroi, quindi qualcosa accade.
141 minuti,
sì,
che volano.
Insomma, volano perché poi insomma succedono cose, quindi diciamo insomma volano.
Quindi Freaks Out e Captain Volkanov Escape, i due film in concorso di questa sera, di oggi. E fra poco invece parliamo dei film di
Orizzonti.
Due film storici. Chissà se è casuale la collocazione.
No. Allora si cerca, a volte hai degli obblighi perché gli attori possono solo in quel momento, eccetera. Altre volte, quando puoi, è bello mettere due film che si completano nell'arco di una giornata. Credo che in questo caso ci sia stata un pensiero dietro.
Ascoltiamo una canzone, fra poco parliamo di Orizzonti.
Fred Film Radio.
Fred Festival Insider dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Questo è The Soup of the Day nella sua versione festivaliera, quando vi raccontiamo quello che succede appunto durante i festival. Siamo a Venezia, abbiamo parlato dei film in concorso, parliamo dei film di Orizzonti, che sono due, entrambe due opere prima, che quindi concorrono al premio De Laurentiis.
Esattamente, uno, Vera Dreams of the Sea. Vera è la protagonista principale, una donna che ha passato la mezza età, rimane vedova, scopre che la casa che aveva in campagna, che pensava le dovesse spettare di diritto, invece insomma ci sono dei problemi dietro, perché si fanno avanti una serie di personaggi più o meno oscuri che vantano il fatto che il marito avrebbe lasciato loro questo possedimento. Siamo in Albania, diciamo che la società albanese non è proprio così aperta e accogliente nei confronti delle donne. Il film è ambientato oggi, non è in costume purtroppo, perché avremmo preferito, e vale ancora l'idea che se io dico Federico, ti lascio tutti i miei averi e loro adesso sono qua, anche i nostri amici ci stanno ascoltando, sono presenti, non c'è, capito? Vale la parola, per cui
passano dei testimoni?
Bastano i testimoni, per cui marito, cugini, bastano i testimoni.
Legittima, non c'entra, non c'è.
No. E quindi lei si ritrova a combattere contro un diritto che lei giustamente pensa di avere, e perché la legge in qualche modo l'appoggia, perché è la moglie, ma c'è una legge non scritta, arcaica, per cui tutti vogliono forzarla a firmare e a dire no, è vero, io rinuncio perché la parola vale di più.
Ci sono tanti paesi dove in Italia esiste la quota di legittima, per cui ci sono i parenti più i figli, per esempio, o il coniuge, che hanno diritto ad una quota dell'eredità, ma anche altri paesi, come anche voglio dire avanzati come l'Inghilterra, la legittima non esiste, per esempio, tu puoi lasciare tutto a qualcuno, infatti. Comunque anche questo è uno dei film di cui mi hanno detto molto bene, che mi piacerebbe riuscire a vedere, spero di farcela. L'altro film di Orizzonti di oggi è Pilgrims.
E anche lituano. Di questo, sì, anche di questo credo che ti arriverà fra poco voce positiva, perché già insomma se ne sta parlando. È un, non so come spiegare, forse è un film che ricostruisce una morte. Muore un giovane e la compagna e il fratello intraprendono un viaggio per capire che cosa è successo. Naturalmente tutto va dove meno ti aspetteresti che debbano andare le cose. È un giallo che è thriller, che vuole arrivare a una verità, ma soprattutto è un film che indaga la natura umana. È molto bello.
Fingono di voler affittare una casa, no? Invece in realtà sono lì per, cioè, almeno mi è sembrato di capire, per indagare.
Devono riuscire a capire che cosa è successo. Guarda, non meno interessanti sono i film delle giornate degli autori e della settimana della critica,
di cui però parliamo dopo questa canzone, fra poco.
Fred Film Radio.
The Super Day dalla 78esima mostra del cinema di Venezia, Angela Prudenzi, Federico Spoletti, Giacomo Colussi alla parte tecnica, Federica Scarpa che si occupa dei media e dei social media, e Davide De Benedetti da remoto che permette che voi ci ascoltiate. Gianmarco Cecconi, che non abbiamo mai ringraziato quest'anno, perché senza di lui non ci sarebbe nessuno, sarebbe qua, e ovviamente anche Pierluca Puzzanghera e Martina
Tonarelli,
mamma mia, perdo dei colpi.
Meno male che non li perdo io.
No, infatti, che invece ci hanno assistito finché eravamo nell'altro studio. E, mentre noi siamo qua a questo punto per parlarvi dei film delle sezioni autonome e indipendenti, ovvero Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della Critica. Il film delle Giornate degli Autori si chiama
Tu me rassemble.
Esatto,
di Dina Mer, molto interessante, di una donna su due donne. Sono due sorelle arabe che sono tornate, insomma, che sono arrivate in Francia, in Belgio, e si somigliano, sono sorelle, ma una a un certo punto sparisce perché si scopre dopo è invischiata in una storia di terrorismo, di sparatorie, di insomma di attentati, e quindi lei capisce che la sorella è in pericolo, e insomma non si può svelare molto, perché in questo caso davvero non si può dire altro, però se non il fatto che racconta come anche per una ragazza che è cresciuta all'estero, che quindi ha adottato fino a un certo punto i costumi del paese che la ospita, sia facile poi essere preda di fondamentalisti e di cambiare prospettiva e di abbracciare ciò che invece non dovrebbe essere abbracciato.
In realtà poi sono due i film delle giornate di oggi, perché c'è anche Il silenzio grande di Alessandro Gassman, film italiano appunto. Di cosa vogliamo accennare, qualcosa anche su
Silenzio? Allora, Il silenzio grande è uno spettacolo teatrale che Alessandro Gassman aveva portato con successo in giro per l'Italia, protagonista Massimiliano Gallo, che resta anche protagonista in questa versione cinematografica. C'è anche una brevissima apparizione dello stesso Alessandro Gassman in un ruolo un po' così, un po' da fantasmatico. E insomma, il film veramente è una ripresa classica
dello spettacolo teatrale,
sì, però godibile, perché insomma le interpretazioni funzionano benissimo. È sempre un piacere vedere dei bravi attori all'opera.
Mentre la settimana della critica presenta un film in farsi di Arsalan Amiri, che si chiama Zalava, opera, ovviamente opera prima.
Un horror. Pensa un po', anche gli iraniani fanno l'horror. No, questa è una cosa che forse non in molti sanno, sì, gli appassionati di cinema sì, ma c'è una tradizione horror all'interno del cinema iraniano, quindi a parte il fatto che noi abbiamo Anilali Aminpour, che da qualche parte avrà succhiato il latte per poi arrivare a fare i film che fanno, e questo appunto insomma diciamo è la prova che il cinema iraniano guarda anche all'horror. E qua c'è una storia di fantasmi cattivi, di cattivi geni, di qualcosa di terribile che è rinchiuso dentro una bottiglia che deve bene rimanere, che rimanga chiusa. C'è un villaggio misterioso e va, ma sarà vero il diavolo, ci sarà veramente là dentro oppure no? Però poi qualcosa di terribile accade, le cose brutte accadono, e allora ma sarà bene non aprirlo più. insomma, superstizione e verità.
Anche loro sono stati i nostri ospiti questa mattina, per cui se volete saperne di più cercate l'intervista su Fred. Mentre vogliamo ricordare Le sette giornate di Bergamo, che è un film da cui regista magari potrà sorprendere qualcuno, no? Che l'avventura abbia fatto un film che si chiama Le sette giornate di Bergamo. È stata anche lei nostra ospite poco fa, mi hanno detto ci saranno questa sera 400 alpini al Palabiennale che assistono, e quindi insomma un evento.
Beh, lei ha documentato la costruzione dell'ospedale da campo, insomma non tanto da campo perché poi adesso ho detto così, ma diciamo che sono strutture straordinarie, sì, sì, che gli alpini avevano tirato su in pochissimo tempo quando c'è stato il primo lockdown e la prima purtroppo invasione del Covid, e Bergamo è stata la città più colpita in Italia, tristemente famosa per questo, e lei ha documentato quello che stava accadendo, cioè la costruzione di questo ospedale, una lotta contro il tempo per poter avere i letti per i malati.
E quindi insomma vi consigliamo di vedere, e concludiamo però prima
con un ultimo film,
che
ci sta a cuore
extra, che ci sta a cuore, perché è un film, insomma molti sanno che noi di Fred siamo molto così coinvolti con l'inclusione e l'accessibilità culturale in genere, quindi film resi accessibili con sottotitoli per i sordi o audiodescrizione per i non vedenti, e il film finlandese che è presentato oggi nella sezione Orizzonti Extra è un film il cui titolo in lingua originale non ci azzardiamo neanche a dire, però in inglese The Blind Man Who Didn't Want to See the Titanic.
Titanic è proprio il film, eh?
Ah sì?
Sì, si parla del film.
Si parla.
Sì.
È un film che insomma ci interessa, che è distribuito in Italia da iWonder, che sarà, di cui parleremo anche domani nel corso di una round table dedicata all'inclusione e all'accessibilità. Abbiamo anche un reporter cieco che è Roberto Lachin, che domani intervisterà sia il regista sia l'attore, perché l'attore è non vedente, il protagonista.
È un film. Non è solo non vedente.
È anche, disabile.
Sì, disabile anche parzialmente paraplegico, non tetraplegico, paraplegico, quindi con difficoltà motorie, oltre a essere appunto non vedente, con una grandissima forza d'animo, vive da solo e gestisce perfettamente la propria vita quotidiana, insomma, con degli aiuti ovviamente, però è autonomo. E il film racconta un momento difficile della vita di quest'uomo, che attraversa, come è facile pensare, insomma, dei momenti anche di depressione, però ha una luce, e questa luce è un rapporto a distanza con una donna. Si scrivono e lui un giorno decide di intraprendere un viaggio che tutti gli sconsigliano, cioè di partire in treno, non sapendo dove andare, non potendo vedere dove andare, per cui chiama il tassista: allora io scendo a quest'ora, pronti, io mi dovete aiutare, quindi ecco,
organizza.
Al treno organizza tutto il viaggio, ma qualcosa a metà viaggio insomma lo ferma. Non vado oltre, perché è un film tutto da scoprire, e soprattutto da scoprire visivamente, perché è un film a altezza del protagonista, quindi, e a occhi del protagonista, cioè noi possiamo solo insieme a lui immaginiamo, siccome lui un po' vede, non è completamente cieco, però praticamente è tutto sfumato, cioè, ecco, per cui noi siamo lì e abbiamo, credo che il regista, che è molto amico del protagonista, sono amici, si sia fatto dire esattamente che cosa, quali erano le sue sensazioni, e le riproduce. È veramente un'esperienza per chi ha la fortuna di potersi muovere, vedere, fare qualsiasi cosa. È un'esperienza emotiva incredibile.
Il regista, tra l'altro, deve passare da noi, è già passato? È passato già, ecco, poi lo rivedremo nuovamente anche domani, comunque in uno spazio un pochino più esteso, diciamo. È la prima volta forse che la Mostra del Cinema di Venezia ci sono film dove con dei protagonisti che hanno delle disabilità, almeno che io mi ricordi. So che c'è anche un corto di Orizzonti, che giapponese, che si chiama Inu O, che è un corto di animazione dove uno dei personaggi è non vedente.
Sì, ma poi se pensi anche il film di Mainetti, anche se lì si tratta di superpoteri, però sono degli emarginati loro, non si possono, è ovvio che siamo in tutt'altro ambito, no?
Certo.
Però l'idea del diverso, perché purtroppo noi pensiamo a chi ha una disabilità come il diverso dal quale in qualche modo devi prendere distanza, e non ti sai misurare, perché è difficile misurarsi con una persona disabile.
Insomma, quindi è un film che mi consigliano in tanti, per ritornare a Sokea Misa Yoka Ei Alunut Nada Titanei Cha.
L'hai voluto fare, bravo.
Sì, era meglio se non lo facevo.
Bravo.
Io
sono molto curiosa di sapere come il pubblico accoglierà questo film. Sono molto curiosa perché partecipa intanto al premio Orizzonti Extra,
è stato messo in Orizzonti Extra.
Esatto, un premio del pubblico, e è una scelta voluta proprio per capire.
Perché l'attitudine del pubblico,
sì, ma perché nonostante tutto io credo che sia un film che può arrivare al pubblico,
e poi comunque è importante che ci sia
che
quella che chiamano raising awareness, no? Bisogna che tutti ci rendiamo conto che le disabilità non sono un problema di pochi, ma che potrebbero riguardare tutti noi.
E potrebbero riguardare quello.
Infatti. Ed è giusto che se ne parli. E, ricordiamo che oggi c'è anche, l'abbiamo fatto poche volte, ma c'è anche uno dei film di Biennale College, si chiama The Miracle Child in sala giardino, e i film di Biennale College sono prodotti, sostenuti dalla Biennale, che sono film a piccolo budget fino a 150.000 euro, e ormai siamo arrivati, non so, credo sia già la sesta edizione forse, ed è un grande successo comunque, sì. Perché sono tutti film che poi hanno una vita solitamente di successo,
festivaliera lunghissima,
e a volte anche commerciale, sì. Va bene, grazie moltissime alla mitica Angela Prudenzi che con me condivide questo spazio. Noi ancora non sappiamo niente della Nicoletti, che insomma
noi speravamo adesso in diretta di poter dire qualcosa,
infatti sarebbe stato bello, noi allungavamo proprio per ricevere la notizia. Però insomma vi daremo la notizia domani, speriamo buona, che riguarda una cosa bella nella vita
bellissima
di The Soup of the Day. Grazie ancora ad Angela, grazie a tutti voi che ci avete sopportato e ascoltato. Noi ritorniamo domani sempre per raccontarvi quello che succede alla Mostra del Cinema di Venezia.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.